Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 29. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast. Toccando ferro, questa volta non abbiamo problemi di audio, dovreste sentirmi come sono di solito, come la voce della Veronica. E, dunque, oggi è il 14 maggio 2020. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E con me questa sera abbiamo due altri co-host da Darmstadt.
Tocca già a me. Ciao a tutti da Marco Zambianchi da Darmstadt, un ben ritrovato ai miei compagni di merende e a tutti gli ascoltatori in diretta e in differita.
E poi da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena e anche stasera sono qua con voi. E sperando di raccontare qualcosa di interessante per quanto riguarda il panorama astronautico
italiano. Pensavo che ti mancasse l'ultimo.
No, italiano.
In italiano. Dunque, se volete commentare, raccontarci un po' che cosa ne pensate, che faccia fai, Ricky? Che cosa ne pensate di quello che vi raccontiamo? Potete commentare su Twitter, potete venire su YouTube a raccontarci nella chat di YouTube, potete anche condividere i nostri articoli, ma questo ne parliamo più tardi durante la questua. E su Twitter abbiamo l'account chiocciola Astronauticast, insomma dai, ci trovate su Facebook, ci trovate su Forum Astronautico. Vediamo un po' la scaletta di questa sera, che cosa abbiamo in serbo per voi. Si sta avvicinando la Demonstration Mission 2 di SpaceX e quindi parliamo un po' delle preparazioni degli astronauti in vista di questa prima missione di astronauti americani da suolo americano su razzi americani verso la stazione spaziale dopo anni, e poi finiamo con la monografia di Perseverance. Allora Marco, ci racconti un po' che cosa stanno facendo gli astronauti in questo periodo per prepararsi a questa prima missione speciale?
Assolutamente sì Veronica, è stata una settimana un po' povera di notizie, ma d'altronde il Covid sta tenendo tutti in quarantena, compresi tantissimi degli operatori del settore aerospaziale, ma quello che non si è fermato e anzi sembra andare avanti con un crescendo di video, attesa, hype come lo chiamano gli anglosassoni, è proprio la partenza della missione SpaceX Demonstration Mission 2. Vi ricordo che si tratta di una missione di dimostrazione delle capacità, diciamo di collaudo finale delle capacità della capsula Crew Dragon, che è una sostanzialmente una capsula completamente nuova progettata da SpaceX nel contesto del programma Commercial Crew della NASA, che prevede il trasporto di astronauti dalla Terra alla Stazione Spaziale Internazionale. In realtà questa capsula potrebbe trasportare astronauti in qualunque punto dell'orbita, ma chiaramente è stata progettata con un sistema di aggancio adatto alla zona, chiamiamola non russa, della Stazione Spaziale Internazionale. Credo che se ci fosse il nostro amico Buzz, Sergio la chiamerebbe la zona USOS, che forse è il termine tecnico più corretto. Ma naturalmente, come è sempre successo, se ci sono all'ascolto appassionati di lunga data di astronautica, come è sempre successo fin dai tempi delle missioni Apollo, gli equipaggi prima della partenza, un paio di settimane prima di decollare, vanno in quarantena. Quindi per loro questa esperienza, che purtroppo è stata un po' la caratteristica di questo periodo per milioni di persone qui sulla Terra, non è una novità, anzi fa parte della prassi, di quella prassi che serve a tutelare la salute degli astronauti sia in partenza sia già presenti sulla ISS. Quindi ieri è iniziata la quarantena, che poi non dura 40 giorni come la parola sembrerebbe suggerire, ma un paio di settimane, per Rob Behnken e Douglas Hurley, che sono i due astronauti NASA che partiranno sulla Crew Dragon alla volta della ISS. Tra l'altro ripetiamo l'orario perché ci sono le intenzioni e penso che arriveremo a brevissimo con una conferma ufficiale per fare una diretta di Astronauticast alle 20, a partire dalle 22.33, no un po' prima dai, alle 22.33 c'è la partenza, ma io direi che noi ci possiamo permettere di essere online magari una mezz'oretta prima, il giorno 27 maggio, quindi una 13-12 giorni da ora. Finalmente rivedremo partire un razzo americano con una capsula americana, con astronauti americani dal suolo americano, come giustamente ci dicevi tu, Veronica.
Con auto americane, suggerisce Raffaele.
Decisamente con auto americane. E oggi mi è piaciuto molto vedere un filmato che l'utente Soltasto sul nostro forum ha pubblicato, che fa vedere un po' le prove, le chiamano in inglese le dress rehearsal. Ecco, grazie chi ha messo quel video in sovraimpressione, grazie Ricky, in cui si è fatto davvero tutto tranne che sostanzialmente sigillare la capsula e partire. Se lo andate a vedere, non temete gli spoiler, non vi preoccupa rovinarvi la sorpresa del giorno del lancio, potete andarlo a vedere e vedrete tutte le fasi, dalla vestizione all'ingresso in macchina, al trasporto alla torre di lancio, alla salita con l'ascensore, lo stesso che usavano gli astronauti dello shuttle, fino al momento dell'ingresso in capsula, con tutto il personale naturalmente bardato di mascherine e bunny suit, quindi queste tute protettive in tessuto, tipiche degli ambienti ad atmosfera controllata. E in parte queste preoccupazioni, tutte queste cautele sono dovute proprio al rispetto del periodo di quarantena. Che cosa fanno gli astronauti durante questo periodo? Devo dire che sono andato a vedere i dettagli di come si svolge la quarantena di Behnken e Hurley, e devo dire che già dai tempi dello shuttle esiste un regolamento che consenta agli astronauti di scegliere dove trascorrere questo periodo, fermo restante che devono garantire il minor contatto possibile con il minor numero di persone possibili, e che naturalmente restano proibiti i contatti con chi ha continuamente poi la possibilità di andare all'esterno per scuola, per lavoro e quant'altro, è possibile per gli astronauti trascorrere questo periodo a casa loro, che è una cosa magari paragonabile agli arresti domiciliari, ma considerato che poi in genere gli equipaggi che partono verso la stazione non vedono più la famiglia per almeno 6 mesi, credo che trascorrere gli ultimi giorni con gli affetti più cari sia una cosa molto bella, una cosa che magari a molti tra quelli che così nella società civile sono rimasti in quarantena in questo periodo è stata negata dagli eventi. E esiste in realtà un regolamento della NASA, scoperto, c'è un PDF.
Marco, scusami, volevo chiederti, ma è limitato al suolo americano, o nel caso dovessero un giorno partire degli astronauti italiani e europei possono tornare in Europa a casa loro?
Non lo so questo, nel senso che dipende anche dove si trovano. C'è un paragrafo che parla dell'isolamento alla Città delle Stelle, ma lì è più facile perché si può prendere diciamo il compagno, la compagna, se ha la possibilità di andare, e restare a contatto, in isolamento altrettanto, ma in contatto con i propri cari, in maniera più semplice. Negli Stati Uniti invece possono andare nelle loro case di Houston. In Europa di solito chi fa la spedizione sulla stazione spaziale ha preso casa a Houston, se non altro perché si va a fare l'addestramento lì per vari anni, quindi è probabile che possano usufruire dello stesso vantaggio a casa loro, ma a Houston più che nel loro paese di origine. E quindi per i più curiosi, diciamo, del burocratese del diritto spaziale, troverete nell'articolo che ho preparato oggi il link a questo PDF in cui potete andare a cercare i dettagli di come si svolgono le quarantene. L'alternativa, naturalmente, per chi non può o non vuole trascorrere questo periodo a casa è quella di andare al Johnson Space Center a Houston, in Texas, e trascorrere lì, dove gli astronauti hanno degli alloggi, dei mini appartamenti, queste 2 settimane, in realtà qualcosa meno, perché poi qualche giorno prima del lancio gli astronauti si trasferiscono al Kennedy Space Center, dove esistono delle facilities, quindi degli stabilimenti, delle installazioni, degli alloggi, credo ovviamente anche in quel caso, dove è possibile mantenere le condizioni di quarantena. Tra l'altro l'articolo, il comunicato stampa di NASA riguardo questa eventualità ci ha tenuto a precisare che alla quarantena, o comunque alla distanza e all'accesso controllato agli astronauti, sono sottoposti anche i VIP, quindi immagino che si parli naturalmente dei dirigenti della NASA di più alto livello, e poi magari, che ne so, il vicepresidente, che di fatto è in controllo, è l'autorità politica in controllo delle politiche spaziali americane e quant'altro. Quindi si cerca davvero di proteggerli tutti. Ricordiamo anche brevemente in cosa consisterà questa missione DM2. Si tratta di un cosiddetto test end-to-end, cioè si provano tutti i sistemi senza tralasciare nessuno di quelli che dovranno lavorare insieme in maniera corretta per garantire il successo di questa e di tutte le successive missioni. Si è arrivati molto vicino a un test end-to-end quando si è mandata la prima capsula Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale. Se vi state chiedendo che cos'è che mancava per mettere il bollino di certificazione completa, mancavano gli occupanti umani, perché c'erano a bordo della prima Dragon un manichino e una sorta di mappamondo di peluche. Non mi ricordo il nome, ma ricordo che erano stati incollati vari tweet e foto di questo affare.
Non era Hearty o una roba del genere?
Sì. Io ce li ho un po' in antipatia sti peluche, non so se mi sta più in antipatia questo o quello della mia agenzia spaziale Paxi, la cosa più inutile dell'universo. Non l'ho detto, cancelliamo questa cosa.
Un saluto a Paxi.
Tutti, ciao, Paxi. L'ho comprato in vari esemplari per
che ci ascolta ogni volta, ogni giorno,
solo per fare canestro nel cestino. E quindi naturalmente mancava il carico utile, se mi passate il termine, più importante, che sono appunto gli astronauti. Behnken e Harley naturalmente non si limiteranno a fare qualche giorno di permanenza. C'era stata una discussione nel passato che voleva un po' capire quali erano le intenzioni di NASA, se fare con loro una missione solo di qualche giorno oppure prolungare di qualche settimana la loro permanenza. Io ancora non ho capito con esattezza la durata della missione, ma non si tratta di una toccata e fuga, perché i due si uniranno agli altri 3 occupanti della Stazione Spaziale Internazionale, che sono Chris Cassidy, Anatoly Vanishin e Ivan Wagner. Probabilmente i nostri ascoltatori di lunga data si ricordano di Chris Cassidy perché fu il compagno di attività extraveicolare di Luca Parmitano quando ebbe quel brutto incidente con la sua tuta spaziale nel 2013, se non ricordo male. E poi, per quanto riguarda Harley e Behnken, sono 2 veterani, perché Behnken ha volato su STS 130, se non ricordo male, mentre Doug Harley ha fatto parte dell'ultimissimissimo equipaggio dell'ultimissimissima spedizione con lo shuttle sulla Stazione Spaziale Internazionale, l'STS 135, nel luglio del 2011, e a cui tra l'altro ha partecipato anche Sandra Magnus, che è stata una nostra ospite alle Astronauticon. E quindi, boh, non lo so, sono coincidenze. Naturalmente hanno scelto 2 astronauti veterani, ma quello che è sicuro è che si trovano di fronte a una capsula radicalmente nuova, una delle più evidenti, più semplici, se volete, da interpretare testimonianze è proprio il sistema di controllo della Crew Dragon, che potete andare a scoprire se ancora non lo avete visto con le immagini che ho messo sull'articolo, perché davvero sono dei modernissimi touchscreen con delle interfacce grafiche davvero fuori completamente dagli standard hardware, fatti tutti di pulsanti, levette e quant'altro, a cui le immagini dell'esplorazione spaziale ci avevano abituato appunto proprio fino alla fine dell'epopea dello shuttle. Vi dicevo che l'ultimo viaggio dello shuttle è avvenuto nel luglio del 2011, e quindi praticamente sono trascorsi quasi 10 anni, ok? 9 anni dal momento in cui un veicolo spaziale progettato negli Stati Uniti ha lasciato il suolo americano per raggiungere l'orbita. Si tratta di un tempo lunghissimo, se consideriamo che gli Stati Uniti sono stati a lungo la nazione leader nell'esplorazione del cosmo, e poi da quel momento si sono appoggiati ai servizi di lancio russi, che probabilmente con la vendita dei biglietti, che insomma, se non ricordo male, vanno dai 50 agli 80 milioni di dollari a seggiolino, hanno sicuramente finanziato una buona parte delle loro attività spaziali. Ricordo che l'affitto del centro spaziale di Baikonur, che la Russia paga al Kazakistan, è di 100 milioni di dollari l'anno, quindi con un paio di biglietti si pagano e ne avanzano le spese per gestire un intero complesso di lancio. Naturalmente Harley e Behnken non rispettano tra di loro le cosiddette distanze sociali, non avrebbe nemmeno senso se considerate che di fatto devono addestrarsi e vivere negli stessi quartieri, e non avrebbe senso se poi pensate che devono andarsi a sedere uno accanto all'altro all'interno della capsula Crew Dragon. Però di fatto verso tutti gli altri permangono le restrizioni di cui vi abbiamo parlato. I più precisetti tra di voi potrebbero dire che non sono stato del tutto accurato quando ho detto che i periodi di isolamento sono partiti con le missioni Apollo. Tanto è vero che, se ricordate, in Apollo 13 c'era stato addirittura Ken Mattingly, che fu sostituito perché si pensò che avesse preso il morbillo pochi giorni prima del lancio, venendo in contatto con qualcuno che era stato infetto. È abbastanza vero quello che pensano questi precisetti, perché la quarantena degli equipaggi delle missioni Apollo avveniva al rientro, fino a un certo punto è avvenuto perché non si era sicuri che la Luna non fosse abitata da dei microorganismi. Giustamente gli astronauti rientravano all'interno del modulo lunare con le loro tute sporche della sabbia del suolo del nostro satellite, e poteva in quel momento avvenire un'infezione esoplanetaria, che poi, arrivando sulla Terra, si poteva far incorrere il rischio di finire come i poveri Incas dopo che le truppe spagnole sono entrate in Sud America, e sapete che hanno portato malattie tipiche dell'Europa come il vaiolo, che hanno fatto un vero e proprio sterminio di quelle popolazioni, e nessuno voleva, insomma, correre questo rischio. Quindi potete seguire in queste due settimane l'evolversi della situazione. Non è che ci aspettiamo delle grandi sorprese da parte dei due astronauti in quarantena. Quello che io mi aspetto, e spero davvero di non essere smentito, è quello che vi accennavo in apertura: un crescendo comunicativo e di informazioni che ci porteranno a scoprire tutte le curiosità, tutti gli aspetti tecnici più gustosi di una spedizione che si preannuncia come davvero storica. E l'unico dubbio che ho è che questa volta la NASA ha di fatto staccato il biglietto in maniera più netta rispetto al passato, comprando i servizi di lancio da un operatore privato. Non è detto che purtroppo ci sarà quella quantità gigantesca di materiale che normalmente accompagnava le missioni NASA, che essendo pubbliche sono di fatto aperte alle richieste di visione di chiunque sia cittadino. Ecco, in questo caso la Crew Dragon è un bene di SpaceX, che naturalmente avrà i suoi bei segreti industriali, e in un momento in cui c'è una concorrenza tra SpaceX e Boeing per CST-100, insomma, magari non avremo l'opportunità di spippolarci tutti quei bei PDF ricchi di dettagli tecnici che i più space nerd amano così tanto. E allora, in bocca al lupo ai nostri due astronauti, e a rileggerci sulle pagine di Forum Astronautico o qui in diretta con noi il giovedì sera per scoprire tutte le ultime novità.
C'è Maurizio in chat, Marco, che chiede se qualche informazione sulle tute nuove, se è un modello differente dal solito. Sì,
beh, direi che è completamente chiaramente nuovo, completamente nuovo rispetto al passato. Tra l'altro ricordo bene la presentazione di queste tute, che erano state fatte indossare a un modello, a un manichino probabilmente modellato sulle forme di un fotomodello, alto, spalle larghe. Devo dire che indossate dai nostri due astronauti sembrano un pochino più tozze, però questo è un commento davvero stupido. In realtà quello che stupisce, se le guardate bene, è la quasi totale mancanza di segni visibili di valvole per l'ingresso dell'aria, per esempio, no? Che erano un classico vedere tutti queste tute quasi steampunk. Lasciamo perdere quelle dell'Apollo, che avevano queste enormi valvole sul petto, i manici snodati dei polsi di colore diverso per non confondere la destra e la sinistra, con agganci anche molto rapidi ma molto molto hardware da vedere. Passando a quelle dello shuttle, che soprattutto dopo gli incidenti sono diventate arancioni, tutte ad altissima visibilità, che potevano garantire la sopravvivenza dell'equipaggio, che avevano addirittura un canotto integrato nella tuta, che nel caso in cui l'astronauta cadesse in acqua si gonfiava come una sorta di cocoon, di bozzolo, e andava ad avvolgerlo salvandogli la vita. Ecco, niente del genere qui, anzi sembrano delle tute di quel duo, aiutatemi, di musica techno,
i Daft Punk.
Esatto, grazie. Ecco, se non avevate un paragone, adesso ve l'ho rovinato completamente con questo. In realtà queste valvole, queste prese ci sono perché naturalmente dovrà essere portata aria a ricircolo all'interno delle tute, che vengono sigillate nel momento del lancio per garantire la vita degli astronauti in caso di depressurizzazione della capsula. Sono queste valvole nascoste in una tasca sulla gamba destra, ma naturalmente il designer della tuta ha fatto sì che queste valvole fossero coperte dal materiale delle tute, che sembrano fatte di pelle come quelle della Dainese, ma in realtà no, sono tessuti tecnici. Ma anche in questo caso sono tute sviluppate da un'azienda privata, e le informazioni tecniche che abbiamo a disposizione di fatto sono poco o nulle, e sono anche tutte che si prestano all'essere fotografate, insomma, l'essere super cool, la ricerca della coolness, dell'essere figherrimi, è un po' evidente, è una ricerca evidente da parte di SpaceX. Un altro esempio, non so se avete notato, ma l'intera rampa di lancio è stata ricoperta di pittura nera, di vernice nera. Lo potete vedere anche nelle immagini che sta mandando Ricky, quando gli astronauti sono usciti dall'ascensore. Tutto il corridoio, i pavimenti, i tubi dove entrano liquidi, gas, cavi di corrente, sono tutti neri, ma fanno contrasto con alcune cose totalmente bianche: le tute degli astronauti, il personale di terra, la capsula, alcune porte, alcuni attrezzi, le macchine bianco-nere. Quindi c'è un tema, c'è un vero e proprio look and feel aziendale che non è casuale, ma è la ricerca proprio di un brand in generale che Elon Musk condivide tra le sue due aziende più conosciute in questo momento, che sono Tesla. Non a caso le sono Tesla le macchine che accompagnano gli astronauti alla rampa, le tute, il razzo, tutto quanto è a tema. Quindi sì, sono tutte completamente nuove, chiaramente sono tutte da attività intraveicolare. C'è una bella differenza tra queste e quelle che per esempio gli astronauti indossano per uscire all'esterno della stazione spaziale, che sono molto più complesse perché garantiscono la sopravvivenza all'esterno dell'involucro protettivo della capsula o della stazione per 8-10 ore, mentre queste tute che indossano i Behnken e Harley servono, ripeto, solo a garantire la sopravvivenza in caso di depressurizzazione, per il tempo necessario a recuperare il controllo, comunque a effettuare magari una manovra di aborto missione, ma non riuscirebbero a garantire le stesse prestazioni per cui invece si usano le EMU o altre tute che magari si useranno sulla Luna. E sono naturalmente totalmente diverse da quelle sviluppate da Boeing, che sono più tradizionali, sono blu, sono più steampunk ancora una volta, ma di questo parleremo quando magari andiamo a commentare tra un annetto il lancio con equipaggio di CST-100.
Prima, Marco, parlavi della durata della missione. Ascoltando le varie conferenze che hanno fatto in queste settimane, in realtà, da quello che ho capito, non lo sanno bene neanche loro, nel senso che vogliono... Allora, intanto hanno addestrato gli astronauti affinché siano in grado di effettuare delle EVA, e questo significa poter rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale a lungo. Dall'altro lato, una volta arrivati sulla stazione, una volta eseguito il lancio, capito come si comporta la Dragon, capito come funziona e come resiste all'ambiente, decideranno allora se farli tornare con una breve missione, insomma nel giro di qualche giorno, oppure se farli rimanere più a lungo e trasformarla in una vera e propria expedition. Quindi non lo sanno bene neanche loro, o meglio, vogliono decidere quando capiscono un po' come funziona, se tutto funziona bene, ecco.
quindi un approccio molto pragmatico. E poi vedo alcune domande in chat. Sì, Kalsu, sì, stanno facendo un test, cioè è una missione vera e propria, ma è il test di certificazione finale per la capsula Crew Dragon. Quindi, come diceva Veronica, è probabile che a seconda di come saranno le prestazioni si deciderà cosa fare. Io gli auguro di restare a bordo anche per un'altra ragione, che per ora sono solo in tre e di fatto in tre si fa poca scienza e tanta manutenzione. Un paio di mani in più è in effetti due paio di mani in più, anche solo per i piccoli impegni quotidiani a bordo della stazione è assolutamente utile.
Infatti dicevano anche questo, loro vorrebbero farli rimanere il più possibile anche per la scienza, per aumentare la quantità di scienza che si sta facendo. Poi
nel frattempo, se ci state guardando, è stato agganciato il tubo ombelicale della tuta.
Perfetto.
Quindi vedete perfetto. Che ha praticamente questa taschina sulla coscia che si apre e poi dopo possono inserire il bocchettone.
Perfetto. E sì, sicuramente è stato programmato il lancio, più che il secondo lancio con l'equipaggio, sì, tecnicamente hai ragione Alessia, è stato programmato, sarà il primo ufficiale, la prima missione ufficiale, o meglio la prima missione non di collaudo, e adesso ti dico subito quando è stata programmata, perché non me lo ricordo, ma bisognerà vedere se tutto andrà bene. Te lo faccio sapere tra un attimo, così non tengo occupato il microfono per nulla.
Ah, poi c'è Marco che chiedeva, aspetta che torno un po' su, la domanda era relativa alle Soyuz, quanti lanci Soyuz di conseguenza riusciranno poi a fare i russi una volta che SpaceX comincerà a far partire in automatico, diciamo, i lanci con equipaggio.
È difficile rispondere perché sostanzialmente in questo momento si fanno dai 3 ai 4 lanci l'anno, forse un paio di lanci di Soyuz e un paio di lanci di Progress. Probabilmente la perdita del biglietto pagato dagli astronauti americani sarà compensato o da più opportunità di volo per gli europei, che non sono mai abbastanza, specie perché si mormoreggia di una ulteriore selezione di astronauti in arrivo, ormai sono passati più di 10 anni dall'ultima, o a turisti spaziali, per esempio altri che come Tom Cruise, l'avete letto, no? Avete sentito di questa novità, Tom Cruise vuole andare sulla stazione spaziale per girare un film.
Non ho voluto approfondire per il momento.
Ecco, ma magari come lui ci saranno altri, magari ricchi imprenditori, piuttosto che ricercatori privati che andranno a pagare un biglietto magari un po' più basso di quello che NASA pagava, ma che comunque aiuterà la Russia a tenere aperti i bocchettoni dell'ossigeno per quanto riguarda le finanze del loro programma spaziale.
Dalla chat chiedono: una volta avvenuto il docking con la ISS, da dove passeranno gli astronauti per entrarvi? Attraverso il meccanismo di docking? Esiste qualche schema anche per le capsule russe? Sì, passano attraverso il sistema di docking. Per quanto riguarda il sistema di docking russo, della documentazione ce n'è finché vuoi, perché ti basta cercare su internet lo user manual della Soyuz, che tra l'altro se non lo trovi su Google puoi venire su forumastronautico.it e da qualche parte ce l'abbiamo. Per la Crew Dragon non c'è, ovviamente, per quello che diceva Marco, per i segreti industriali, un documento così dettagliato, però devi sapere che la parte di questo meccanismo che è, diciamo, lato Stazione Spaziale Internazionale, in realtà è lo stesso meccanismo che usava lo Space Shuttle, salvo un piccolo adattatore davanti, quindi non credo che sia nulla di più che un'interfaccia solamente per adattare i due sistemi. Quindi per quanto riguarda quel sistema, tu basta che cerchi su internet il PMA, il Pressurized Module Adapter, che serve proprio per essere, diciamo, la femmina del meccanismo di docking, e anche lì trovi delle informazioni, anche perché, tra l'altro, adesso che ne sto parlando, anche dell'adattatore che è l'IDA, cioè l'International Docking Adapter, anche questo è stato costruito da NASA, e anche di questo ci sono diversi schemi che mostrano anche tipo il sistema pneumatico che usa per estendersi e per agganciare la navetta che si sta attaccando. Quindi forse proprio l'unica parte che manca è quello della specifico della Crew Dragon, che ti ricordo non si vede il meccanismo di docking esposto, perché magari nello Space Shuttle, vi ricordate, era dentro alla cargo bay, quindi veniva esposto solo nel momento in cui si aprivano le due paratie della stiva. Per quanto riguarda la Soyuz è ben in vista questo meccanismo di docking, perché è proprio sulla punta del modulo orbitale. Sulla Dragon è apparentemente nascosto, perché la forma della capsula è un perfetto cono chiuso sopra con questa punta arrotondata, però la punta si apre e quindi lascia scoprire il sistema di docking. Poi nel momento in cui la Crew Dragon si stacca dalla Stazione Spaziale Internazionale, il cappuccio, la punta di questo cono si richiude e la capsula riprende la forma aerodinamica con la quale è partita, che è probabilmente anche più più consona per il rientro, perché se avesse questa appendice aperta si brucerebbe immediatamente con le temperature che si sviluppano al momento del rientro.
Nel frattempo, scusa, rispondo a chi mi aveva chiesto la data di lancio, è in questo momento fissata ad agosto di quest'anno, quindi c'è qualche mese, anche serve ancora un po' di tempo per avere la data esatta e l'ora esatta della seconda missione con equipaggio, la prima ufficiale di SpaceX con la Crew Dragon.
Bene, allora ad agosto attendiamo la seconda, cioè la prima missione ufficiale della Crew Dragon. Invece a luglio ci aspetta il lancio di Perseverance. E così passiamo alla seconda notizia di oggi. Abbiamo visto le sue fotocamere, abbiamo visto la sua strumentazione, abbiamo visto il suo scopo all'interno della missione Mars Sample Return e oltre, e della sua missione Mars 2020. E adesso vediamo la parte esterna di questo rover, quindi il corpo e la mente di Perseverance, che è l'ultima cosa che ci mancava per chiudere questa monografia sul rover. La scocca viene chiamata WEB, Warm Electronics Box, ed è una scatola. È una scatola con le coperture, due coperture laterali e una superiore che fa da plancia. È lunga 3 metri senza il braccio. È il braccio da solo è lungo 2 metri, è larga 2,7 metri, quindi in realtà è quasi un cubo 3x3, ma in realtà poi è alto 2,2 metri e pesa 1025 kg. Cosa fa la scocca? Semplicemente tiene al riparo e protegge tutta la strumentazione vitale del rover. È non esattamente, ma molto molto simile a quella di Curiosity. È basata comunque sulla scocca di Curiosity. Non esattamente, perché ha strumentazione diversa e di conseguenza hanno dovuto adattarla leggermente per ospitare la nuova strumentazione che servirà poi a raccogliere i campioni di terra di Marte. C'è un dettaglio che non sono riuscita a capire bene traducendo dal sito del JPL, che parla di Perseverance, che dice da notare che per lo spazio interiore del nuovo sample and caching, quindi tutta quella struttura che serve per raccogliere le provette ed inserirle e stoccarle all'interno del corpo, the belly pan, quindi la vaschetta nella parte frontale del rover, viene lasciata, dropped, proprio fatta cadere, molto presto, appena dopo l'atterraggio del rover. Questa cosa espone lo spazio di lavoro all'atmosfera marziana e dà maggior spazio per la gestione, le operazioni di gestione dei campioni all'interno di quello spazio di lavoro. Non ho capito qui se viene davvero rilasciata, cioè fatta cadere a terra e lasciata sul suolo di Marte. Mi sembra strano che venga lasciato qualcosa, c'è talmente tanta attenzione nel non inquinare, nel non lasciare nulla, che questo drop down mi sembra più un qualcosa che si apra più che venga fatto cadere. E questo va bene, comunque fa parte anche questo della scocca di Perseverance. Il braccio robotico, dicevamo, è lungo 2 metri e ha 5 gradi di mobilità. È molto molto simile ad un braccio umano. ha 2 gradi di mobilità sulla spalla, quindi il classico alzo e abbasso il braccio. L'altro grado di mobilità è l'elevazione, quindi alzo la spalla e abbasso la spalla. Poi c'è il giunto del gomito, il giunto del polso e poi la mano, che è tutta questa torretta con all'interno i vari strumenti per perforare il suolo marziano, che quella può girare in varie di vari gradi. I cervelli del rover, il braccio robotico e i suoi strumenti li avevamo già.
Vero, posso fermarti un attimo?
Sì.
No, solo per in chat chiedono quanto è grande Perseverance. Marco credo che gli abbia dato le misure, manda anche una foto in cui si vede in realtà Curiosity, ma Perseverance uguale, quindi ci sono i due omini, così si capisce bene. Scusami.
Esatto, è un, qua si vede bene la proporzione rispetto agli omini, esatto, è un lungo 3 metri, largo quasi 3 e alto 2,2 metri. E poi c'è questo braccio che si allunga per ulteriori 2 metri verso in avanti, insomma. Poi ci sono questi i suoi cervelli, perché ne ha 2. Perseverance ha 2 computer, 2 cervelli. Ne è attivo solamente uno, l'altro è solo di ricambio, però hanno deciso di metterne 2. Probabilmente, visto anche quei glitch che c'erano stati con Curiosity, vi ricordate che aveva avuto delle problematiche con le memorie, si era spento, si era riacceso, poi alla fine si era risolto il problema, era Curiosity se non sbaglio, sì, non era Opportunity, si era Curiosity, però si vede che hanno deciso insomma di metterne 2. Non so in realtà se Curiosity avesse già 2 cervelli, no, so che aveva diverse memorie, ma forse un computer solo. Dovrei andare a vedere, per questa volta non ho fatto la comparazione tra Perseverance e Curiosity. 2 cervelli identici, dicevamo, quindi 2 computer identici, che sono quelli che si occupano di elaborare i dati che arrivano dalla strumentazione e dare agli strumenti i comandi che arrivano da terra. Adesso vi dirò una serie di dettagli tecnici di cui io capisco poco, ma sicuramente voi, che magari siete più addentro alla questione tecnologica, magari capite di più. Dunque, il processore centrale è un RAD 750 della BAE System, che è stato progettato appositamente per sopportare alti livelli di radiazione. Non questo in particolare è stato progettato in questo modo, ce ne sono, cioè questo processore è già diversi anni che gira, tant'è che anche Mars Reconnaissance Orbiter ce l'ha a bordo, InSight, Curiosity ce l'ha a bordo, il telescopio Kepler ce l'aveva e anche la sonda Juno. Quindi se ce l'ha la sonda Juno possiamo pur star sicuri che le radiazioni vengono supportate alla grande, molto di più di quello che serve in realtà su Marte. La scheda madre supporta temperature fra i meno 55 gradi e i 125 gradi e supporta radiazioni fino a 100 rad e richiede 10 watt di potenza, quindi non mi sembra neanche così esosa a livello di richiesta energetica. Può operare a 200 MHz, cioè 10 volte di più rispetto ai computer di Spirit e di Opportunity. Le memorie. Allora, Perseverance ha una memoria flash di 2 GB, che è 8 volte di più rispetto a quelle di Spirit e Opportunity. Ha una DRAM, Dynamic Random Access Memory, di 256 MB. E ha una EEPROM, una Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory di 256 KB. Ha una unità di misura inerziale, cioè tutto quel sistema di giroscopi e di accelerometri che permettono il monitoraggio del movimento di Perseverance, è sui 3 assi, quindi monitorano i movimenti sia in posizione verticale, orizzontale e laterale mentre il rover viaggia. E il computer registra i segnali di vita del rover periodicamente, segnali di vita come i livelli di carica delle batterie per decidere se è il caso di farlo attivare, di fargli fare un'ulteriore attività o se è il caso di aspettare il sol successivo. Oppure per monitorare la temperatura, per assicurarsi che rimanga stabile ed eventualmente modificarla. e il fatto che sia sempre in grado di comunicare. Quindi i cervelli pensano a tutto, a tutta la salute del rover. Le ruote che erano la parte un po' critica di Curiosity, questa volta sono più rinforzate, meno male, ma ormai ci hanno pensato già dal primo momento in cui hanno visto le ruote di Curiosity deteriorarsi per il prossimo rover, hanno pensato a qualcosa di un po' più stabile, di un po' più forte. Ha 6 ruote, ognuna con un proprio motore. Le 2 frontali e le 2 posteriori hanno anche dei motori di manovra che permettono di far girare il rover. Addirittura può ruotare su se stesso, ruotare sul posto a 360 gradi, cosa che non credo che venga, cioè non c'è utilità per farla, però la possibilità c'è, quindi la potenza, insomma, come si dice, l'efficacia dei meccanismi è sempre superiore rispetto alle richieste, questo sempre per tutte le sonde. Sono costruiti in alluminio con dei raggi curvi che vedete qui, sono 6 per ogni ruota, in titanio. Sono fatti così in maniera da rendere le ruote più elastiche e non rovinarsi immediatamente nel caso prendessero una roccia appuntita o una superficie troppo dura. Hanno un diametro di 52 cm e oltre a questi raggi in titanio ci sono anche queste tacchette, cioè quel battistrada. Sono 48 tacchette che permettono al rover di aumentare la trazione nel caso arrivasse su una zona di sabbia soffice, vedi Spirit, oppure appunto su rocce troppo dure che magari fatica a superare. Quindi anche queste cose aiutano il rover a proseguire. Le gambe sono fatte in titanio e in realtà sono costruite con la stessa procedura utilizzata per mountain bike di alto livello. Le gambe gli permettono anche di superare rocce fino a 78 cm, quindi parecchio alte. La possibilità di inclinazione del rover è di 45 gradi in ogni direzione. Può inclinarsi di 45 gradi anche lateralmente, però i rover driver saranno ben contenti di tenere la sua inclinazione al di sotto. A loro si sono dati, è stato dato a loro un limite di massimo 30 gradi di inclinazione per essere sicuri. La velocità di Perseverance non è molto alta, è simile a quella di Curiosity. Curiosity arrivava a 150 metri all'ora, Perseverance ne raggiunge 140, Curiosity, Perseverance ne raggiunge 152, quindi è relativamente lento, diciamo che è un po' come una camminata veloce qui sulla Terra. E Spirit Opportunity erano quelli più veloci perché riuscivano a raggiungere 180 metri all'ora. Solo che in realtà su Marte la velocità non è così essenziale, anzi più andiamo lentamente più riusciamo a studiare meglio il terreno che attraversiamo. Perseverance, ricordo anche che ha un radar che può studiare il sottosuolo e lo può studiare mentre il rover cammina, quindi anche se andiamo piano non c'è nessun problema, l'importante è poi arrivare alla destinazione prescelta. Un altro pro del fatto della bassa velocità è che consuma meno energia, quindi è più efficiente anche a livello energetico. Andiamo a vedere allora queste fonti di energia quali sono. Non ha pannelli solari, è un rover costruito come Curiosity, molto simile, e quindi ha l'energia elettrica creata da un sistema a radioisotopi, ha MMRTG, che sta per Multi-Mission Radioisotope, Thermoelectric Generator, che lavora grazie alla fonte di energia che è il diossido di plutonio. Il plutonio è radioattivo, quindi decade. Il calore di questo decadimento viene raccolto, viene utilizzato dalla MMRTG per trasformarlo in energia elettrica. Una volta trasformato in energia elettrica, Questa energia viene sia data al rover per eseguire le sue operazioni, ma anche utilizzata per caricare due batterie al litio ricaricabili che serviranno poi nei momenti in cui Perseverance avrà bisogno di maggiore energia. Potrebbe avere dei picchi di energia perché magari sta eseguendo più attività in un momento solo, solo quella dell'MMRTG non è sufficiente e quindi ha anche queste due batterie ulteriori. Le due batterie, no, l'MMRTG ha una vita operativa prevista di 14 anni, ma il rover ha una vita prevista di soli 3 anni. Non capisco perché continuino ad insistere, come dicevo prima, è vero che le certificazioni di solito vengono date molto, come si dice, si certificano cose
sono conservative, diciamo.
Conservativi, bravissimo, però visto la vita di Opportunity, visto la vita di Curiosity, cioè ormai proviamo a rischiare un po' di più invece di 3 anni, non dico di dargliene 15, 10, diamogliene 5, voglio dire. Invece se tutto va bene per 3 anni, loro sono a posto. Se ne sono lavati le mani, a posto così. Ma sicuramente durerà. No, vabbè, facciamo le corna perché devo ancora partire, non vorrei mai guffare. Il plutonio sono 4,8 kg di diossido di plutonio ed è stato prodotto in forma ceramica. Questo per prevenire eventuali problemi nel caso dovessero esserci dei problemi, dovesse rompersi, almeno non va in mille pezzi. Oltre a questo, sempre per una questione di prevenzione, la fonte di energia è circondata da diversi strati di materiale protettivo, tra cui anche del materiale che viene utilizzato nei fairing. I fairing, rientrando nell'atmosfera, non si distruggono, quindi supportano temperature che attraversano il plasma, quindi sicuramente questa fonte di plutonio è ben protetta. C'è anche scritto sul sito del JPL, cioè, fanno notare che nel caso dovesse succedere qualcosa sul pad di lancio e scoppiasse tutto, la radiazione che fuoriesce a causa di questo plutonio non sarà superiore a quella già assorbita naturalmente da un corpo umano per altre motivazioni. Quindi dovesse succedere qualcosa, no, nessuno si ammala perché è scoppiato il plutonio di Perseverance. Le comunicazioni, e qui chiudiamo la monografia di Perseverance. Come fa Perseverance a comunicare? Lui può comunicare direttamente con Terra oppure con gli orbiter che sorvolano Marte. Perseverance ha 3 antenne. Questa sul retro, che sembra un barattolo circondato da Domopak, è un'antenna ed è un'antenna UHF sulla frequenza dei 400 MHz. Su queste frequenze non vanno molto lontano, me ne sono accorta negli ultimi contest che io fuori dal Veneto con le UHF non è che vado molto. Perché viene utilizzata? Perché gli orbiter in realtà sono abbastanza vicini a Perseverance, quindi questa è l'antenna utilizzata per comunicare con gli orbiter. La velocità massima di trasmissione di questa antenna è di 2 megabit al secondo, quindi abbastanza bassa, un po' per la scocca del rover, cioè la massa del rover che è piccolina, quindi non può permettersi grosse antenne per telecomunicazioni, un po' per il risparmio energetico, sempre per la questione dell'efficienza. Tutta l'energia che abbiamo dobbiamo cercare di distribuirla un po' dappertutto, strumenti compresi, anzi strumenti in primis direi. Poi comunque una volta che i dati vengono raccolti dagli orbiter, gli orbiter hanno invece antenne molto più grandi che possono comunicare molto meglio con Terra e inviare tutti i dati. Però dicevo che può comunicare anche lui direttamente con Terra, infatti ha altre due antenne per questo. Sul retro del collo ha un'antenna ad alto guadagno nella banda X, quindi nelle microonde tra i 7 e gli 8 GHz. È esagonale, è di 30 cm di diametro e la cosa interessante è che è ruotabile, quindi è molto direttiva, ma si può ruotare. La Terra rispetto a Marte si muove e non sempre nello stesso punto. Se l'antenna fosse fissa, il rover dovrebbe girare anche solo per comunicare con Terra, scaricare i dati e raccogliere i dati che gli arrivano dal Deep Space Network. Invece in questo modo fa tutto l'antenna. In trasmissione questa antenna ad alto guadagno può arrivare a 160 bit al secondo per le antenne del Deep Space Network grandi 34 metri di diametro e può arrivare fino a 800 bit per secondo per quelle più grandi, quelle di 70 metri. In ricezione invece arriva a 500 bit per quelle piccole, tra virgolette, quelle di 34 metri, e fino a 3000 bit per le altre, per quelle un po' più grandi. L'ultima antenna è questa verticalina qui che ha sulla schiena, piccolina, è un'antenna a basso guadagno, sempre nella banda X, quindi sempre nelle microonde. Non è direttiva, quindi riceve segnali da ogni direzione e non ha bisogno di essere orientata di conseguenza e è utilizzata soprattutto per la ricezione dei dati. Non riceve tantissimo, riceve circa 10 bit per secondo dalle antenne quelle di 34 metri e fino a 30 bit per quelle di 70 metri, però diciamo che è quella più affidabile, nel senso che è lì, è piccola, prende in largo e se dovesse succedere qualcosa all'antenna ad alto guadagno possiamo sempre affidarci a questa qui piccolina. Bene, quindi non ci resta altro che aspettare luglio, un paio di mesetti, e vedere Perseverance partire, adesso che abbiamo capito bene come funziona questo rover.
Volevo dirti, Veronica, un altro possibile motivo per cui si stabilisce la durata della missione, diciamo, quasi artificiosamente più corta rispetto a quello che poi, una volta arrivati su Marte, questi rover sembrano in grado di dimostrare. Di solito si lega questa cosa, sì, sicuramente a una certificazione dell'hardware sulla base di parametri o del, per esempio, del più fragile dei suoi componenti, no? Quello che si rompe prima, ma anche perché di solito la missione viene approvata nel senso più totale, cioè il budget per costruire, lanciare e operare il rover, che poi viene regolarmente allungata nel corso degli anni se l'hardware continua a funzionare bene. Quindi quei 3 anni sono la missione cosiddetta primaria e poi al termine della missione primaria, che è quella per cui tu in teoria hai pianificato il massimo ritorno di risultati e hai stanziato già tutti i soldi, se il rover continua a funzionare bene chiedi un'estensione, che è quello che fanno tutte anche le missioni dell'ESA. C'è una missione primaria approvata, per esempio su Gaia erano 5 anni, al termine di quei 5 anni dici ok, lo spacecraft è ancora perfettamente funzionante o quasi, abbiamo ancora questa, possiamo produrre questa quantità di dati scientifici in più ora che la missione primaria è stata raggiunta, finanziateci per altri anni. In ESA sono 2 anni di estensione, al termine dei quali devi ricominciare da capo, giustificare perché vuoi continuare, e ti vengono dati altri 2 anni normalmente, e per la NASA dipende, anche è un meccanismo molto simile, ma quindi il motivo è anche quello di programmare la missione in tutti i suoi aspetti.
Ho capito, grazie Marco. Allora, con questo abbiamo chiuso le notizie di questa settimana, per le quali ringraziamo gli articolisti che ci danno ogni settimana notizie nuove e fresche di cui parlare. Ringraziamo voi che ci commentate ogni volta su Twitter, su Facebook soprattutto, oppure qui in chat finché ci ascoltate nella diretta. Grazie anche per la pazienza di aspettare i giovedì sera per chiacchierare un po' con noi con la chat. Se invece non potete ascoltarci giovedì sera, siamo comunque sempre su YouTube e potete anche commentare in post live. Non vi chiediamo, abbiamo deciso di non chiedervi donazioni in questo periodo, nella fase 1 e nemmeno nella fase 2, perché appunto è un periodo complicato per tutti, quindi se vi fa piacere, a noi fa il doppio del piacere, siamo qui, però potete, se volete donare, potete farlo a qualche realtà che magari ne ha più bisogno e che sta aiutando chi ha messo, chi è stato più sfortunato di noi in questo periodo. Se volete invece la tessera, fateci pure la donazione annuale che noi ve la spediamo. Tra l'altro sono da poco partite anche le tessere, quelle di fine aprile, quindi chi ha fatto la donazione durante questi 2 mesi si vedrà ricevere a casa la tessera nel più breve tempo possibile. Bene.
Solo una cosa, Veronica, vogliamo ringraziarli i tre eroi che hanno donato comunque anche questa settimana?
Hai ragione, hai ragione. I tre eroi sono Tommaso M, Marco I e Dennis G. Grazie mille, scusatemi che vi stavo dimenticando, com'è possibile, vi stavo dimenticando. Grazie mille ragazzi, grazie. Passiamo ai link della settimana, che questa settimana ce ne sono abbastanza corposa la situazione link. Abbiamo un'animazione di presentazione della demo 2 di SpaceX, ce ne parli tu Ricky. Ricky?
Mi sembra frizzato.
Allora dai, procediamo con il tuo Marco finché Ricky non si ripiglia.
Va bene, mentre Ricky lavora la sua connessione, devo dire che sono andato a scovare oggi, mentre cercavo il materiale per l'articolo su SpaceX, un pochino dove effettivamente gli astronauti vanno a trascorrere fisicamente la loro quarantena se dovessero scegliere di andare al Johnson Space Center o al KSC. Non l'ho trovato, non esistono foto, almeno foto pubbliche, di come sono organizzati quei locali, quegli ambienti, ma sono riuscito a trovare come erano organizzati gli alloggi e gli ambienti degli astronauti, i primissimi astronauti delle spedizioni americane, in particolare i famosi Mercury 7, gli astronauti delle missioni Mercury, che all'inizio degli anni 60, parliamo del 1962, vivevano in un hangar, il cosiddetto hangar S della Kennedy Space Center, del quale sono disponibili le planimetrie dettagliatissime. Quindi se abbiamo degli architetti all'ascolto o comunque degli appassionati di arredamento, potete andare nel link della settimana che trovate nelle risorse, delle note dell'episodio che pubblicheremo questa sera, e scaricarvi appunto questo PDF ricco di tutte le planimetrie. Vediamo se riesco a mettervelo in primo piano anche per dare una mano a Ricky a guadagnare un altro po' di tempo. Vado a condividere il mio schermo e mi dispiace per chi non ci sta seguendo in diretta, purtroppo. Eccolo qui. E si tratta di un PDF che potete tranquillamente scaricare, non è materiale segreto, ma che vi mostra esattamente come all'inizio degli anni 60 era prima di tutto erano localizzate le lampe di rancio, che comprendevano anche dei missili balistici intercontinentali sulla costa est degli Stati Uniti, in particolare nella zona della Cape Canaveral Air Force Base, e poi dove si trovava questo edificio, questo complesso S, e com'era, guardate qui, diviso ogni piano, dove erano piazzati i letti, i locali ricreativi. Veramente un tuffo nel passato, anche perché credo che tutto questo fosse stato disegnato assolutamente a mano, non certo con l'utilizzo di AutoCAD o altri computer assisted design software, e veramente l'ho trovato curiosissimo e sono andato a vedere un pochino. E è possibile fare un parallelo perché nel stesso link della settimana ne ho aggiunto un secondo che vi porta a una pagina di NASA dove invece vengono sospiate tutti i nostri segreti, dove viene mostrato questo hangar S, dove si vedono anche alcune foto degli astronauti all'interno, e uno dei giochetti che potete fare è andare a ricercare gli ambienti in cui per esempio Gus Grissom è qui seduto in relax sulle mappe in PDF che abbiamo recuperato dall'altra parte. Quindi, insomma, un tuffo nel passato che è venuto come una serendipity cercando notizie sul presente.
Fantastico, tra l'altro con la questione dei 50 anni dell'allunaggio, insomma, anche un tuffo al passato quest'anno c'è stato.
Assolutamente.
Mamma mia, tutto a mano, guarda che roba, si è fatto veramente a mano, non c'erano il plotter, non c'era, fantastico.
No, immagino, e tra l'altro immagino che questo fossero a suo tempo anche delle informazioni riservate, trattandosi di un'installazione che si trovava e si trova all'interno di una base militare. Oggi è possibile andarla a visitare, tra l'altro non so se avete mai avuto questa fortuna, se qualcuno di voi all'ascolto ha mai avuto questa fortuna, ma se andate a visitare il Kennedy Space Center vi fanno entrare nella zona militare e lì visitare appunto tutto il complesso delle missioni Mercury, tra cui la rampa di lancio, il locale dove operavano i tecnici. È un'esperienza veramente surreale. Va bene, e questo va bene. È quanto per vediamo quanto riguarda l'archeologia spaziale.
Vediamo se Ricky è riuscito a tornare, che ci parla dei suoi due link della settimana.
Non lo so, mi sentite?
Sì. Ti sentiamo, non ti vediamo ma ti sentiamo.
Sì, perché ho provato a limitare al massimo la banda in uscita, quindi il primo link, anzi sono tutti due link che riguardano SpaceX, che comunque non sono affatto off topic, visto che tutta la prima parte della puntata è stato incentrato su quello. Allora, il primo, quello che sta facendo vedere Marco, che forse era il secondo ma poco importa, è una breve animazione di quello che succederà il 27 di maggio, quindi è una ricostruzione, un video di presentazione promozionale di quello che succederà al lancio della Crew Dragon con equipaggio. Quindi Marco parlava, speriamo che nei social ci sia un hype crescente nella settimana, direi proprio di sì, perché così quello che ci stanno dando in pasto i media e soprattutto, vabbè, visto che c'è sotto lo zampino anche di SpaceX, che come diceva Marco ci tiene molto anche alla questione marketing, e si può sintetizzare in questa bella animazione che comunque trovate sui server di NASA, quindi capite bene quanto sia così intrecciato ormai questo sodalizio e quanto sia importante per NASA questa missione, visto che finalmente gli astronauti ripartiranno da suolo americano. Quindi c'è la sequenza del lancio, c'è una breve sequenza sul docking che stiamo a vedere in questo momento, quindi come si diceva prima la Crew Dragon alza il nose cone, quindi la parte terminale anteriore della capsula dove troverà poi posto il meccanismo dell'ISS. C'è una parte evocativa di qualche orbita con la Crew Dragon attaccata, anche perché non sappiamo quanto durerà questa missione, anche questo l'abbiamo detto durante la puntata. Poi infine la capsula si stacca e c'è una piccola sequenza del rientro, quindi classica il distacco del trunk, il rientro in atmosfera tra le fiamme, l'apertura dei tre paracadute principali, scusate, dei quattro paracadute principali, e poi la capsula che atterra a Mara, dove c'è una nave di supporto che è pronta ad attenderla. Quindi la trovate nel link dell'episodio, ma vedrete che se state seguendo su Twitter le vicine di SpaceX la stanno iniziando a spammare, perché non è tantissimo che l'hanno rilasciata nel momento in cui stiamo registrando. L'altra cosa, sempre per l'ambito noi non ci facciamo mancare hype, cosa ha fatto SpaceX? Sul loro sito ufficiale hanno fatto un bellissimo simulatore di docking della Dragon, quindi in certi video lo vedete realmente come è fatto questo simulatore, come sono fatti i comandi della Crew Dragon, quindi questo monitor touchscreen che mostra un po' più di parametri di quelli che stiamo vedendo in questo simulatore. Però questo simulatore è molto molto carino. Chiaramente se siete dei patiti di Kerbal Space Program, questa qua per voi è una stupidata, anche perché leggevo che qualche utente diceva ci sono un sacco di indicatori che ad esempio Kerbal Space Program non ha, e quindi ti devi essere molto più abile ad orientarti. Però invece per i neofiti, per quelli che vogliono capire come si manovra una capsula nello spazio, non è la stessa cosa che magari si vede in tanti film di fantascienza dove ci sono queste astronavi sempre con i motori al massimo che fanno chissà quante evoluzioni. In realtà dovete essere in grado di gestire il moto di rotazione della navetta sui tre assi e i thruster che vi fanno traslare nelle tre dimensioni, quindi sinistra, destra, avanti, indietro, su e giù. Combinando questi due fattori dovete cercare di fare un docking perfetto con la Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono degli indicatori che dovete tenere sul verde, perché ok allinearsi perfettamente, ma poi se dopo attraccate tutta birra ovviamente vi dà che l'obiettivo è fallito. Una volta che siete riusciti ricevete un bel congratulation, e tra l'altro ci tengono a sottolineare in questo sito che il simulatore che state provando è abbastanza fedele per quello che riguarda quello reale a bordo della Crew Dragon. Vi ricordo che in condizioni normali gli astronauti non devono fare assolutamente la manovra di docking manuale che questo simulatore vi fa provare, però c'è ovviamente la possibilità di backup in quanto il computer di bordo può avere un problema, quindi gli astronauti devono essere sempre in grado di poter attraccarla nuovamente.
Bellissimo, grazie Ricky. Ho visto tra l'altro dei commenti su Facebook in questi giorni, che avevi postato il link anche lì, c'era chi non riusciva, c'era chi invece ci è riuscito più e più volte, voleva il suo posto all'interno adesso della Dragon. Vedevo che tu dicevi che mancava una leaderboard con i punteggi di chi ha attraccato nel miglior modo possibile, più velocemente possibile.
Se fosse stata uno sfacelo, non mi staccavo più, perché proprio sono quelle cose deleterie.
Oggi ho visto un video di Scott Manley che giocava a questa cosa e diceva che proprio per gli appassionati di Kerbal l'unico problema è che i controlli sono invertiti, quindi probabilmente se uno va a giocare in velocità per cercare di farcela nel più breve tempo possibile è probabile che ottenga la manovra inversa a quella che cercava di svolgere, perché i controlli a tastiera sono proprio l'uno l'opposto dell'altro, ma
sì,
non lo
perché...
Perché
in questo simulatore, diciamo, per facilitare il neofita, ad esempio se tu vuoi fare traslare la capsula verso il basso, tu premi la freccia verso il basso, invece probabilmente Kerbal dice che se tu premi il thruster in alto si accende, quindi la capsula si abbassa, quindi per quello è il comando invertito.
Chiedono se funziona solo da PC o anche con un tablet, un pad, uno smartphone.
Sì, funziona anche su tablet e smartphone, solo che leggevo qualche commento che forse era più complicato, forse perché su PC siamo avvantaggiati, perché oltre a fare il classico punta e clicca sui comandi ci sono anche gli shortcut di tastiera, quindi QVE, ASD per le traslazioni e 789, 456 del tastierino per le rotazioni, però nulla, è una pagina web, quindi la potete aprire tranquillamente da tablet o da dispositivi mobili.
Ricky, prima di iniziare l'Astronautica Agenda, se ti posso chiedere di alzare un po' il volume o parlare più vicino al microfono, perché dopo che sei tornato è calato tantissimo, scusa.
Eh no, che mi avevi cazziato prima perché ti saturavo, allora ero nato...
Avevi messo il microfono in fondo alla stanza.
No, mi sentite adesso?
Sì, ora va sì. Molto meglio.
Ok. Posso andare con l'agenda?
Vai con l'agenda, che ultimamente la vedo sempre più rimpolpata.
Allora, domani abbiamo un contatto Aris, anche i contatti Aris si sono ovviamente molto diradati per il fatto che le scuole non sono presidiate dagli studenti, che per le ragioni che tutti noi conosciamo, ma si sono anche organizzati per magari fare dei contatti con delle stazioni remote, magari più scuole via videoconferenza si collegano alla ground station, che poi manda effettivamente il segnale sulla ISS. A dire il vero, l'ultimo tentativo di questo tipo di contatto non è stato eccezionale, visto che sono passate solo poche domande, però comunque si sta sperimentando anche questo sistema. Il contatto Aris di domani, 15 maggio, vede impegnati degli studenti della Air Dry Space Science Club canadese, che però in quel momento la ISS sarà sul Sudafrica, e quindi sarà una stazione sudafricana, quella di Zulu Sierra 6 Juliet Oscar November, a effettuare questo contatto Aris. Per adesso a bordo come astronauta americano c'è solo Chris Cassidy, quindi sarà lui impegnato in questa attività. Andando a sabato 16 maggio abbiamo un lancio di un Atlas 5 in configurazione 501 e nella sua pancia, nel suo fairing, ci sarà un X-37B, quindi questo piccolo spazioplano militare che con questo, che è il volo numero 6, si accinge alla sua sesta missione, che col passare dei lanci sono sempre state molto molto lunghe, sempre più lunghe. Leggevo da qualche parte che avrà in questo caso anche una specie di modulo di servizio, che di solito non ce l'aveva, quindi chissà cosa hanno in mente quelli della Air Force, cosa stanno sperimentando in orbita. Sabato, domenica 17, ma forse avevo letto che era stato traslato al 18, forse vabbè, hanno cambiato ancora l'orario di questo lancio. Comunque sappiate che tra domenica e lunedì c'è in ballo un lancio di un di un Falcon 9 con un nuovo batch di satelliti Starlink, quindi l'ottavo gruppo di satelliti, quindi passeremo da 6x8 arriveremo a 480 satelliti lanciati in orbita. Il momento del lancio è quando in Italia saranno le 9.53, quindi non sarà possibile vedere i satelliti subito come era successo nell'ultimo lancio, che proprio ci siamo visti il lancio via streaming, poi siamo andati a vedere sul balcone la prestige e i satelliti che arrivavano sopra l'Italia. Non so quindi adesso, non so dirvi se nelle orbite successive passerà sopra all'Italia questa serie di Starlink, però magari poi con la varia, col passare del tempo e dei giorni c'è sempre un po' di precessione dell'orbita, quindi magari si potranno vedere ancora questo gruppo di satelliti appaiati, magari non alla sera ma magari alla mattina. Però sono sicuro che se qualcuno si è stupito, gli è piaciuto moltissimo quello che si era visto molto bene per l'Italia, perché gli orari erano molto comodi per lo scorso lancio, magari può provare anche in questo caso. Andiamo avanti, abbiamo che è mercoledì 20 di maggio c'è una conferenza stampa in cui ci racconteranno come proseguono i preparativi della missione Demo 2, quindi di quello di cui abbiamo parlato estensivamente durante la puntata. Se ci saranno degli aggiornamenti, ve li racconteremo nella prossima puntata del podcast. Abbiamo un lancio di un HTV, quindi in particolare HTV 9, stiamo parlando del veicolo della nave cargo giapponese che porta periodicamente rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è il suo nono volo e l'orario per il decollo è previsto per le 19.30 ora italiana da Tanegashima, che è appunto il centro di lancio giapponese per eccellenza. Mentre un HTV sale in orbita, lo stesso giorno rientrerà Cygnus NG13, che è già stata sganciata dalla ISS, probabilmente sta facendo qualche esperimento in questo periodo di parcheggio prima del suo rientro distruttivo in atmosfera, e quindi sappiate che è previsto il rientro verso le 21.30, quindi tempo di vedere il lancio di HTV ed ecco una Cygnus che rientra. Capsula che va, gente che trovi, gente che va. Siamo arrivati a giovedì 21 e c'è una nuova puntata di Astronautica che speriamo di condividere insieme a tanti ascoltatori.
Bene, grazie Ricky, quindi sì, decisamente molte più attività rispetto alle settimane passate, meglio così. Bene, ho visto anche che si sono sbloccati tanti lanci che erano stati previsti per luglio, agosto. Pian pianino si decidono le date e poi gli orari, quindi stanno riprendendo le attività un po' dappertutto. Bene, allora grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. Ci avviamo verso la chiusura, sganciamo i fairing e rientriamo. Vi saluta da Darmstadt.
Tocca di nuovo a me? Ok. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco Zambianchi, con un appuntamento alla settimana prossima.
Da Modena
un saluto da Ricky Unreal, provo a farmi rivedere in faccia. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e buona serata, buona mattinata, buon pomeriggio dal vostro Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E un saluto anche da Verona, da Veronica. Ad Astra.